Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono di nuovo di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Stiamo celebrando in questa maniera per dare spazio in questo contesto del cammino quaresimale possibile. L'assemblea non è numerosissima e quindi è possibile anche fermarsi un momento dopo la lettura, le letture, a scambiare, perché sapete solitamente predica il prete, ma di per sé tutta la comunità che è chiamata a rispondere alla parola della scrittura, no? E a esprimere la sua fede, no? Facendo poi un itinerario, abbiamo anche scelto da qualche anno di seguire in questo momento di meditazione, diciamo, comune, comunitaria, di seguire un testo, perché succede poi molte volte che è difficile avere la possibilità di conoscere alcuni testi della scrittura che sono anche significativi. Stiamo così meditando, ormai da 40 giorni quasi, stiamo meditando sul testo dei Proverbi. Nei banchi abbiamo un foglio, se vogliamo seguire i testi su cui questa sera riflettiamo insieme, sono nella quarta pagina, l'ultima pagina. Prima i versetti 16 e 19 del capitolo 6, che è un po' un sommario, fa, secondo me è un po' anche una sintesi. Dunque questo libro ha un taglio di questo tipo, insiste sull'idea che la parola di Dio passa attraverso le nostre parole e quindi lo sforzo nostro di acquisire la sapienza della parola e la sapienza della vita, no? È una maniera di accogliere la parola di Dio, cioè la parola di Dio poi diventa nostra nel momento in cui noi facciamo nostre le nostre parole, no? E i nostri comportamenti, le nostre azioni, no? E sentite questo passaggio che riassume molti altri testi. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in orrore: occhi alteri, quindi quando noi abbiamo nei confronti dei nostri fratelli uno sguardo altero di superiorità, e al Signore non piace, Cioè magari noi diciamo guarda com'è forte quello lì, guarda com'è bravo quello lì, oppure noi appunto pensiamo di affermarci facendo i superiori, guardando dall'alto gli altri. Ecco, questa è una cosa che il Signore odia, anzi ha in orrore, occhi alteri, preferisce gli occhi umili, preferisce gli occhi a altezza degli altri. Tieni gli altri alla tua altezza, non abbassarli, capito? Gli altri, non schiacciarli, trattali alla tua altezza, sono come te, no? Lingua bugiarda, la lingua è il terminale che serve a battere l'aria per far uscire dei suoni, quindi la lingua non è niente né bugiarda né sincera. Però, sai, è uno strumentino che si presta al tipo di iniziativa che si assume. Sapete che parla è il soggetto, non è la lingua, è la persona, no? La persona parte dal mantice, anzi parte dalle viscere, dal cuore, dalle viscere. Poi soffia col mantice, poi attraversa la gola e poi fa battere la lingua. Il Signore quando vede, o quando sente meglio, quando sente una persona che usa le parole bugiarde, anche questa roba sta male, ce l'ha in orrore. Il Signore odia la lingua bugiarda. Poi le mani. Le mani, sappiamo, il Signore ci ha messo molti secoli a darci le mani. Sapete che andavamo a quattro zampe. Tirarci su in piedi, imparare a usare le mani, sviluppando così il cervello. E le mani sono diventate umane perché hanno imparato a fare due cose fondamentalmente, a lavorare, con le due zampe avanti, noi abbiamo imparato a lavorare, siamo diventati umani così, no? E poi a accarezzare, a salutare, a essere amici appunto, no? Le mani servono. Quindi lavorare e mangiare, per un verso, e diciamo accarezzare, abbracciare, indicare, salutare. E quando invece le mani vengono usate per versar sangue innocente, cosa incredibile, no? Però le mani dell'uomo fanno anche sta roba qui, uccidono anche, e addirittura uccidono dei deboli, degli innocenti, capito? Non solo degli animali, non stiamo parlando di animali, che già è una cosa un po' discutibile che noi ammazziamo gli animali come ci pare o li alleviamo per ammazzarli sistematicamente, per mangiarli. Insomma, sono robette, diciamo, è difficile dire no, ma sono robette un po' delicate, insomma. Quando le nostre mani fanno quelle robe lì, quando le guardiamo non è che ci piacciono tantissimo, no? Ma quando poi le nostre mani versano sangue innocente, è incredibile. Poi un'altra cosa che non gli piace al Signore proprio per niente, è il cuore. Sapete che noi abbiamo dentro una centralina, che non è solo una centralina elettrica, che è fondamentale poi per l'organismo, ma simbolicamente noi in quella centralina poniamo anche i pensieri, poniamo i progetti, cioè quello che si pensa di fare, no? E quando il Signore intravede che in quella centralina lì del cuore uno sta organizzando dei progetti iniqui, dice: ma cosa fa quello lì? Cosa fa quello lì? Cioè, anche perché lui... sapete che Dio è il più grande illuso della storia, abbiamo visto anche lì nella lettura, no? Quando si è fatto uomo ha capito quasi niente del mondo, appena ha chiarito alcune cose lo hanno buttato via, no? Quindi Dio è molto ingenuo e quindi lui pensa che nel cuore degli uomini, gli uomini dovrebbero sempre progettare cose benevole, di amicizia, no? E cosa fa quello lì che trama iniqui progetti? Oppure dei piedi che corrono rapidi verso il male. come è descritto dopo nel secondo brano, non so se lo leggiamo, dove si dice che c'è la follia che si siede col suo trono, pensate, la follia ha un trono, che è sciocca, ignorante, irrequieta, però sta seduta alla porta di casa su un trono, in un luogo alto della città. Cioè la follia è molto valorizzata nella città degli uomini, è posta su un posto alto, e gli viene dietro in tanti, guarda cosa fa, per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada. Chi è inesperto, venga qui che gli insegno io, dice la follia, no? E chi è privo di senno, ella dice, le acque furtive sono dolci, capito, il cuore che trama cose inique, le acque furtive, il pane preso di nascosto è gustoso, cioè la follia trama, capito, ste robe brutte nascoste, eppure lei sta in alto nella città. Egli, poveretto, non si accorge che là ci sono le ombre, e i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. Allora siamo arrivati al cuore che trama iniqui progetti e i piedi che corrono rapidi verso il male. Se c'è uno che organizza il male, c'è la fila anche, c'è la fila. L'altra cosa che odia il Signore, falso testimone che diffonde menzogne. E questa il Signore non se la sarebbe mai aspettata, che gli uomini avrebbero organizzato un'industria della menzogna. E invece è successo, succede, succederà. Cioè, se uno parte dal principio che è importante è vincere, che è importante è convincere, se la menzogna serve, serve. E allora dice il Signore, ma cosa fanno quelli lì? E chi provoca litigi tra fratelli, chi semina l'odio tra fratelli. Sei cose odia il Signore, anzi sette, occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde menzogne e che provoca litigi tra fratelli.
Ho provato così a riassumere un po' tutto il percorso che ci è stato proposto in queste serate e mi sono soffermata soprattutto sugli ultimi versetti, quelli dove si parla della follia. Una follia che, forse perché è qualcosa che sembra così incarnata anche nelle nostre città, nelle nostre case, che così mi ha affascinato e ho voluto provare così a riflettere un momento. Incontrare il mondo dei proverbi è stato per me familiarizzare con una saggezza che sembra venire da lontano, che appartiene ad ogni persona e insieme a tutti gli uomini, ma che al tempo stesso li trascende. Una saggezza così quotidiana che è capace di recare in se stessa il sigillo di una universalità che sa rendersi visibile attraverso le sue molteplici manifestazioni particolari in cui i popoli, le nazioni, le generazioni, le culture prendono forma. In queste sere siamo stati smascherati nella nostra ambiguità radicale e perciò in quell'essere chiamati in ogni istante a fare chiarezza dentro di noi per decidere se scegliere la morte o la vita, la salvezza o la perdizione, la libertà o l'idolatria. Questa sera dobbiamo fare i conti con Donna Follia, con quella parte di noi che dobbiamo conoscere per poterla convertire al bene. La stoltezza si pone in un luogo alto, bene in vista della città, pronta a ingannare. Non si occupa di niente, non intende niente, pronta solo al desiderio di sfruttare le debolezze altrui per soddisfare la sua meschinità e le sue paure, mai portate alla luce. Donna Follia sta seduta alla porta di casa. Noi sappiamo che l'uomo, per definizione, non ha radici come le piante, ma è dotato di piedi che lo portano ad andare, a muoversi, a incontrare e anche a scontrarsi, per poter diffondere nella città una verità condivisibile, verificabile, che porta speranza all'uomo e alla civiltà. La stoltezza nutre i desideri bassi, meschini, più nascosti, quelli che troppo spesso non si ha il coraggio di guardare in faccia. E allora ci si lascia nutrire nel nascondimento dal cibo che ci garantisce di restare ciò che siamo. Suggestionati con l'inganno, ci si avvia verso la disfatta finale, verso una morte che è solo morte. Ma nelle messe che abbiamo celebrato e nel cammino di predicazione quaresimale che ci ha condotti nell'essere compagni di Gesù, nella sua vicenda terrena in cui ha portato a compimento nel dramma la sua vita di fede, la nostra vita ha cercato di ritrovare nella sua i tratti di una umanità e di una santità che le appartengono.